Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Divisional record number.
The spacecraft was oval shaped on top and underneath.
Benvenuti alla 49esima puntata di Ervis Mara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Cominciamo subito con le scuse di rito. Avremmo dovuto registrare questa puntata settimana scorsa, ma dopo aver commentato Boston Phoenix su Sky sono uscito dalla telecronaca completamente senza voce, risultato probabilmente di avere un bambino di 13 mesi malaticcio in casa per settimane. Avendone un'altra lo scorso martedì, ho dovuto tenere da parte quello che rimaneva della mia voce, tirata su con dell'erisimo, che se non sapete che cos'è vuol dire che non avete mai avuto problemi di voce ed è molto bene per voi. Per farne un'altra, ora sono di nuovo in sella e siamo qui per commentare in realtà un momento storico, perché per la prima volta da quando Fabrizio Gilardi è diventato una delle voci del podcasting italiano, e ricordiamolo sono 13 anni in questa stagione, gli Orlando Magic termineranno quest'annata con un record ampiamente sopra il 50%. E quindi chiediamo subito, come ci si sente, Faz?
Ciao Dario, ciao a tutti, grazie. Allora, in realtà la prima stagione di Bold Online la facemmo in pieno Dwightmare, sì. Che ricordi Dwightmare. Però capisci che pur essendo un record positivo non è che me la fossi goduta così tanto per evidenti motivi, e quindi non so perché tu stia facendo questa cosa, più che altro
perché
perché esistano gli Orlando Magic, non lo so.
Gli Orlando Magic sono 41 vittorie e 28 sconfitte,
sì. Come dicevamo prima, sono distanti dal secondo posto tanto quanto dal settimo.
Cioè, per dire, siamo a livello...
Sì, però è colpa di Milwaukee, non è merito di Orlando, cioè...
Ho capito, però intanto, undicesimo net rating della Lega, ok, il ventunesimo attacco, poi ne parliamo, però la terza miglior difesa dell'NBA, e quindi la domanda è d'obbligo, siamo effettivamente nel miglior momento dell'era post-White Howard? Direi anche...
Vabbè, questo credo che non sia in discussione, più che altro anche qui per... colpe degli altri, non per meriti di questi, però sì, per evidenti motivi è una squadra valida, competente, anche il tifoso di pancia fa fatica a trovare motivi per arrabbiarsi, perché sì, c'è qualcuno che ce l'ha su perché l'attacco è stagnante, però arriveremo a capire i motivi per cui è così e non te la puoi prendere con nessuno. È una squadra che ha un sistema difensivo estremamente avanzato, potremmo dire tra virgolette o meno da playoff, poi anche questo lo discutiamo nel dettaglio. È una squadra con alcuni giocatori di culto, giocatori che comunque è abbastanza impossibile odiare, diciamo pure in termini appunto da tifoso, e che ottiene anche dei risultati, non è solo, come dire, simpatica, che ogni tanto sono queste squadre simpatia che poi quando vai a vedere i risultati, sì, ok, però siamo al 38% di vittorie. No, no, questi vincono anche.
No, la cosa che stupisce di Orlando Magic e che balza fuori proprio dallo schermo quando li guardi è che non lasciano giù niente di intentato, cioè veramente si sbattono da morire dal primo al 48esimo minuto e non ci sarà mai una sconfitta in cui dici... avrebbero potuto impegnarsi di più, questa sera non si sono impegnati. Se vengono battute perché gli altri hanno più talento e perché oppure non ne hanno abbastanza loro, però non sarà mai per mancanza di impegno. È una squadra che Jamal Mosley riesce a far giocare con impegno ogni singola sera, che riesce a mantenere anche una certa costanza di rendimento, che non va tanto giù e non va tanto su, ma approfittando specialmente in questo finale di stagione di un calendario molto favorevole, in questo momento si sta giocando il fattore campo playoff, che se te l'avessero detto all'inizio dell'anno non ci avresti creduto mai nella vita. Magari sì, pensare di poter tirare fuori dai capelli un sesto posto strappato, roba del genere, ma di essere lì lì per giocarti il quarto con ampio margine sulla zona play-in, veramente non te lo saresti mai aspettato. Però è tutto meritato e non è neanche una cosa che nasce adesso ed estemporanea, perché comunque lo scorso anno avevano cominciato malissimo i Magic, ma avevano finito la stagione con un record sopra il 50% nelle ultime 66 partite, una roba del genere, cioè erano 29-28 per finire la stagione. Quindi diciamo nell'era banchero questa squadra è stata molto più vincente che no, ed è, non è una cosa scontata per un giocatore che ad esempio è solamente al secondo anno.
No, no, assolutamente. La scorsa stagione, va bene, ne avevamo un po' parlato quando ci siamo sentiti all'inizio di questa stagione, del fatto che Orlando, una volta recuperato Fultz, poi anche qui di Fultz e Wendell Carter e un po' di altri giocatori parleremo, non si era ancora capito se perché Fultz in quanto Fultz o perché Fultz in quanto essere umano in grado di palleggiare in una zona del pavimento che non è la stessa su cui ci fossero i suoi stessi piedi, aveva portato a un rendimento assolutamente competente e competitivo. Poi certo, l'anno scorso era al 50%, quest'anno tendiamo quasi al 60%, però era un bel procedere sulle stesse basi poi di quanto si è visto in questa stagione. Questa stagione ha amplificato i lati positivi di questa squadra, quindi una difesa assolutamente valida, come dicevo prima. Tra l'altro sarebbe curioso se, come è probabile succeda peraltro, il primo turno dei playoff forse fosse tra New York e Orlando, perché sono le due squadre che più di tutte probabilmente hanno appunto un'applicazione difensiva, vabbè ci sono i Celtics ma quelli fanno un altro sport, in regular season, che è già da playoff, che da un lato ti fa chiedere se ci possa essere una marcia ulteriore, un qualcosa da dare in più, dall'altro è ovviamente una nota di merito perché Thibodeau di là e Mosley di qua riescono ad allenare 82 partite come altri ne allenano 20 o qualcosa del genere, chiedendo ai loro giocatori, ma soprattutto ottenendo ai loro giocatori, senza che nessuno faccia una piega, applicazione difensiva veramente su 48 minuti per 82 partite. È sicuramente merito suo, è sicuramente merito del suo coaching staff, perché complice anche il fatto che magari il pubblico di Orlando non è così rumoroso, poi per carità è un pubblico assolutamente nella media NBA, quindi spinge la squadra, poi sì, non è, insomma, non è il pubblico di Salt Lake City di metà anni 90, quello no, però funziona. Quindi anche a causa, dicevo, del basso volume si sentono continuamente in tutte le partite di Magic 4, 5, 6, 7 persone che dalla panchina chiamano adesso cambiamo, adesso stiamo, occhio che c'è un taglio, questo porta su linea di fondo, aiuta il ferro e così via. Quindi hanno sviluppato un sistema con gli assistenti allenatori di continuo, continuo richiamo di attenzione e compiti difensivi, che non sarebbe possibile se ci fossero in campo giocatori con intelligenza cestistica limitata. E però comunque ha, senza nascondersi dietro un dito, chiaramente il punto di forza di questa squadra. La difesa è forte perché i singoli giocatori sono forti, perché anche i giocatori che individualmente non sembrano così dotati in difesa, ma Paolo è il primo, addirittura Paolo in città al college c'erano dubbi sul fatto che potesse essere un cono del traffico difensivo, invece no, danno tutto, ma ripeto, dipende anche da questa impostazione che è assolutamente poco comune per la regular season NBA, e tante squadre avversarie su questa cosa si schiantano anche adesso. Sai, inizio stagione magari non te l'aspetti, capita abbastanza di frequente che alcuni trend dell'NBA richiedano alle squadre avversarie settimane se non mesi per adattarsi, poi quando capisci finisce un po' il gioco. Con la difesa di Magic questo non è successo, comunque le squadre avversarie non sono pronte né, se vuoi, tatticamente, tecnicamente, ma neanche fisicamente, per questioni di energie, ad avere 48 minuti di difesa asfissiante, gente che mena, quando escono i titolari hai in campo Ingles e Mo Wagner che non sono difensori forti, ma che ti fanno passare la voglia di stare in campo contro di loro per N motivi, dal trash talking alle gomitate, ai blocchi duri e tutto il resto, e le squadre avversarie questa cosa la patiscono tremendamente.
Per quanto riguarda la difesa, mi preme di sottolineare il talento difensivo che ha questa squadra. Cioè, tu dicevi ci sono ottimi difensori individuali e veramente forse c'è una delle squadre, si parla sempre di talento, dando per scontato che sia talento offensivo, però esiste anche il talento difensivo in questa lega, e non so quante altre squadre abbiano una collezione di talenti difensivi di questo livello. Cioè parliamo di Jalen Suggs, che in questa stagione ormai si è già effettivamente affermato come uno da quintetto difensivo ampiamente, cioè è l'erede spirituale di Marcus Smart, da quanto
quindi
ci,
stai
da quanto
già dando per morto Marcus Smart?
Beh, questa stagione è stata abbastanza morta, ma come tutta Memphis questa stagione veramente ci mettiamo una croce sopra. C'è quello che per minutaggio è il miglior difensore dell'NBA, che è Jonathan Isaac, se ancora non lo sapevate, che fortunatamente è stato quasi in piedi in questa stagione e ci ha fatto rivedere che comunque quantomeno un giocatore difensivo di altissimissimo livello c'è, poi bisogna vedere su quanti minuti. Ci sono c'è Anthony Black, che per essere un rookie è un rookie che difensivamente è di altissimo livello e quindi hai uno scheletro, e poi soprattutto non hai tanti cattivi difensori nella rotazione, anzi forse nessuno. E quando parliamo delle due stelle, che sono Franz Wagner e Paolo Banchero, parli comunque di due giocatori che sono non lontani dai sette piedi, e quindi già solo per la quantità di campo che occupano ogni volta che si muovono sul parquet riescono a essere quantomeno efficaci. Per larghi tratti c'è stato Goga Pitazzi in questa stagione, poi quando è tornato Wendell Carter Jr. è anche tornato un altro signor difensore sotto canestro. Insomma, difensivamente sono veramente tanti, versatili, grossi, menano, e questo è il segreto fondamentale di questa squadra.
No, assolutamente, andando con ordine, vabbè, Suggs è chiaramente l'anima difensiva di questa squadra ed è un giocatore a cui Mosley, come fa Mazzulla a Boston con Jrue Holiday, concede già tante libertà, perché sa che alla fine dei conti comunque il bilancio sarà sempre estremamente positivo. Quindi sì, per carità, ci sono alcune azioni a partita in cui Suggs esagera con le prerotazioni, esagera con il tentativo di andare in anticipo, esagera col fidarsi delle sue capacità atletiche, e capita, insomma, si prendono canestri anche apparentemente facili, ma nella maggior, forse anche stragrande maggioranza dei casi le squadre avversarie cercano di girare lontano dal quarto di campo, dal lato di campo in cui c'è Suggs, perché obiettivamente è su dimensioni un po' diverse, abbastanza simile al Kawhi Leonard Prime della versione Spurs di una decina d'anni fa. Quindi se metti la palla per terra in quei dintorni, se fai un passaggio in quei dintorni, poco poco te lo sporca o te lo disturba, e se va bene la palla sparisce. È veramente un giocatore senza senso per effort innanzitutto, ma poi appunto ha un talento difensivo incredibile, una tecnica difensiva di scivolamento di piedi, movibilità laterale incredibile, passa sui blocchi come se i blocchi non esistessero. È diventato abbastanza famoso, non so se te lo ricordi, quella gif della partita contro i Denver Nuggets in cui praticamente si smaterializza, diventa una sottiletta per passare tra Jokic e Murray in un gioco a due che ha appena finito di dominare le finali NBA e continua a farlo. Poi è stata un'azione, ovviamente Murray e Jokic restano giocatori incredibili e non è Suggs il singolo essere umano che possa fermarli, però lui si è praticamente smaterializzato sul blocco e ricomparso davanti a Murray, che era convinto, ok, adesso prendeva dal ferro, ah no, è ancora qua. Quindi lui è veramente un giocatore incredibile da questo punto di vista, sulla palla, lontano dalla palla. Di Isaac hai già detto, poi sì, andrebbe visto come va diluito il suo impatto difensivo su più minuti, però in realtà questa cosa l'avevamo già vista, quindi la versione Jonathan Isaac, diciamo da sophomore, era già questa cosa qua su 30 minuti e non su 18 o quanti ne gioca adesso. Ovviamente il fisico ha insomma suggerito di limitare il suo impatto, e credo onestamente a posteriori che sia stato dosato bene, perché alcuni problemi ci sono stati ma molto marginali, nulla di strutturale, nulla di grave. Adesso ci tocchiamo, poi domani sera si spaccherà dopo questa serie di cose, e quindi va tenuto a quel minutaggio lì. E però obiettivamente in difesa è un'arma di fine del mondo incredibile. L'emblema di questa cosa è stata la partita vinta contro Minnesota qualche mese fa, il quarto quarto in sostanza Orlando ha giocato con Suggs, Franz Wagner da 2, Isaac diciamo da 3, Paolo da 4 e non mi ricordo se ci fosse già Wendell Carter o Goga, ma comunque cambia poco, c'era un 5 in campo contro una squadra gigante come Minnesota, e Orlando ha dominato quel quarto quarto Poi sì, ok, i Timberwolves non sono l'attacco più scintillante e strutturato dell'NBA, però insomma sono sempre una squadra che lotta per arrivare prima ad ovest, e Orlando ha dominato quel quarto quarto con questo quintetto. Franz e Paolo magari non sono degli stopper individuali di altissimo livello, ma sono dei grandissimi difensori di squadra. Franz già per i fatti suoi, Paolo non so se perché appunto lo telecomandano dalla panchina o se perché ha letture avanzate di suo. Secondo me comunque di suo non è affatto pessimo, poi sicuramente un contesto di questo tipo l'aiuta. E Bitadze più classico rim protector verticale, Wendell Carter molto più orizzontale ma con dei tempi di aiuto veramente incredibili, fanno una grandissima differenza. Come dicevi tu, i difensori scarsi sono Cole Anthony, che però comunque sul pallone applica una buona pressione, quindi come difensore sul punto d'attacco non è male, specialmente se dietro è protetto. Come dicevo prima, Joe Ingles, che però si fa...
Insomma, sempre cavato.
Cioè. Esatto, si fa giustizia a modo suo e si arrangia. Mo Wagner uguale, ma ti fa talmente male, taglia fuori a rimbalzo, che poi ti passa la voglia di andare a giocare contro, quindi veramente non c'è un singolo punto debole in questo quintetto e i risultati difensivi sono sotto gli occhi di tutti.
Ah, passiamo all'altra metà campo che è un po' più problematica. Continuerà molto probabilmente la striscia di Ignina, che vede gli Orlando Magic non superare la ventesima posizione per offensive rating nell'era post-White. No, c'è stato il 2015-16 in cui sono stati 17esimi per rating offensivo. Questo è stato il picco assoluto dell'attacco di Magic nell'ultimo decennio abbondante.
Ma su NBA.com, su Basketball Reference, su Clean the Glass, dove? Perché secondo me anche questa cosa...
No, avevo visto Basketball... No. No, era Clean the Glass questo.
Perché, perché toglie il garbage. Toglie secondo il garbage. Me su NBA.com no, okay. Andremmo a vedere, ma no.
Comunque, i Magic sono un attacco sotto media da Stemangan in poi, praticamente.
Sì.
Anche quest'anno sono 26esimi per palle perse, che è il problema più grande, perché poi sono sesti rimbalzo d'attacco e quarti per frequenza di tiri liberi che si procurano. L'altro grosso problema è il tiro da tre punti, perché non solo hanno la settima peggior percentuale dell'NBA, che è 35.3, che 5 anni fa sarebbero stati a metà classifica col 35.3, per dire a che livello è salito comunque il talento offensivo di questa lega. Soprattutto però sono la seconda squadra che ne tenta di meno in tripla partita, che sono dietro solamente i Lakers. La domanda fondamentale è: come si sblocca questo attacco e perché è così tanto inceppato?
Partiamo dai lati positivi. Comunque Banchero sta sviluppando un tiro che sembra semi dignitoso anche dal palleggio, e questo potrebbe aiutare. Finiti.
Benissimo.
Questa è probabilmente la squadra con lo spacing peggiore di tutta l'NBA, perché non ha nessun tiratore, anche solo piedi per terra, veramente da rispettare. Gary Harris è buono, è senza dubbio buono, ma nessuna squadra NBA quando guarda di là e fa: oh porco cane, c'è Gary Harris, aiuto. Non è Grayson Allen, non è Prime Klay Thompson, non è niente del genere, è un buonissimo tiratore da tre piazzato, finita lì, tra l'altro piazzato, non in movimento, che è una cosa che fa la differenza. Suggs da rookie era sotto il 30, l'anno scorso era tipo 33, quest'anno è quasi al 40%, ma c'è un motivo per cui è il 40%, non arriviamo magari alle percentuali da tre di Rondo, che specialmente in epoca Lakers tirava col 40, ma perché gli altri praticamente si giravano e aspettavano che lui tirasse, come ha fatto, chi era, forse Nurkic con
Giannis,
esatto, qualche settimana fa. Però c'è un motivo per cui quei tiri hanno una percentuale alta, ne prende un quantitativo moderato, non bassissimo, ma le squadre avversarie gliela lasciano. Tutti gli altri giocatori in questo momento sono dei tiratori cattivi. Anche Wendell Carter se la cavicchia, ma nessuno interessa le sue triple, perché vengono prese pensando, caricando, alzando la palla, guardando il ferro, poi tirandola e nel frattempo magari prendendosi anche un caffè. Non c'è un singolo tiratore da tre veramente, veramente competente a quel livello. Quindi chiaramente le difese si possono chiudere su loro stesse. Una soluzione non sono sicuro ci sia, nel momento in cui tu hai Banchero, Wagner e Sachs come pietre angolari della franchigia, e credo che questa cosa sia destinata a restare. Cioè avresti bisogno probabilmente di Isaiah, Joe e Chet Holmgren negli altri due ruoli per rendere quel campo un po' più aperto. Ho preso quei due perché sono probabilmente il segreto di pulcinella dei Thunder, che hanno un attacco spaziale che permette ai penetratori Sga su tutti, ma anche Jalen Williams, andare dentro a piacimento per questo motivo esatto. Quindi io non credo che sia una soluzione così facile. L'altro problema grosso è che nessuno dei giocatori dei Magic, per i fatti suoi, è in grado di prendere vantaggio sul difensore. Lo fa un pochino Cole Anthony, ma prende più separazione che vantaggio, step back, passi laterali e cose del genere. Paolo al momento non è ancora in grado di farlo, perché nonostante abbia una capacità di prendere tiri liberi, falli, quindi tiri liberi fuori dal mondo, l'anno scorso ancora meglio addirittura da rookie, quest'anno comunque è ad altissimi livelli, tende a giocare ancora un pochino forse troppo small tra virgolette per le sue caratteristiche, per il suo fisico, quindi sì, prende falli, ma spesso sembra quasi che vada alla ricerca del fallo più che del tirarsi l'avversario nel canestro, cosa che, ripeto, potrebbe probabilmente fare e arriverà, credo, a fare nell'arco di un paio di stagioni. Quindi se sommiamo nessuno in grado di prendere vantaggio e nessuno in grado di aprire il campo, è chiaro che quella situazione offensiva sia destinata, temo, a restare. La soluzione è piano A, prendere un ball handler principale che possa assolutamente superire almeno una di queste questioni, quindi o tiro da tre al palleggio o forse ancora meglio capacità di prendere vantaggio, oppure trovare soluzioni sui margini che permettano di aprire il campo in aggiunta alla crescita dei giocatori. Anche Franz Wagner onestamente al tiro piazzato pensavamo, mi includo nella stretta cerchia dei tifosi Magic, potesse essere un po' meglio. Poi è possibilissimo che la stagione di Franz vada un attimo rivista alla luce di A, estate con la nazionale, che ha dato le sue soddisfazioni, credo, dato che hanno vinto il titolo mondiale, però insomma lasciato degli strascichi e poi infortuni in sua stagione. Franz alla fine non ha potuto prepararsi a dovere in questa stagione ed è sempre stata a inseguire, magari l'anno prossimo esplode e sono tutti qua a dire ok, scherzavamo. Però ci sono appunto una serie di questioni significative che fanno sì che l'attacco dei Magic sia inceppato, o meglio è inceppato il quintetto titolare e dintorni. Poi in realtà quando entra la second unit la paga un po' meno questo problema, perché paradossalmente Joe Ingles è un tiratore più rispettato di tutti gli altri e insomma ne dà motivo, le sue percentuali sono ancora eccellenti. Mo Wagner non tira tanto volentieri da fuori, però è abbastanza efficace spesso quando non parte in quintetto, come succede di recente. Nel quintetto fuori c'è Gary Harris, insomma ci sono una serie di cose nella second unit che aiutano. Torniamo alla cosa che ti ho fatto leggere prima. Orlando è la squadra che prende il maggior numero di tiri non contestati con meno 10 secondi sul cronometro e tira il 60% su questi tentativi. Perché? Perché quando sono passati 15 secondi dall'attacco le difese avversarie dicono ok, va bene, fatti vostri, noi non vi facciamo entrare. Se costruite un buon tiro sul perimetro, bene, siamo disposti a vivere con quelle percentuali, tanto alla lunga la matematica va a nostro favore. Ed è effettivamente vero, vedi il fatto che l'attacco dei Magic è il 20 qualcosesimo.
E questo è forse il difetto principale, che in ottica playoff fa paura in una sfida. Penso che oramai è abbastanza delineato che il primo turno sarà contro i New York Knicks e bisogna decidere solamente chi avrà il fattore campo tra le due squadre, ma è abbastanza deciso. E abbiamo visto quello che lo scorso anno i Knicks hanno fatto ai non tiratori dei Cleveland Cavaliers, cioè veramente li hanno sfidati al tiro e ci hanno campeggiato per tutta la serie, massacrando Mitchell e Garland, cercando di togliere il più possibile dalla partita, togliere il pallone dalle mani e poi pasteggiando su a rimbalzo difensivo. I Magic non si faranno mettere i piedi in testa così tanto dal punto di vista difensivo, però è chiaro che saranno sfidati al tiro e questo loro difetto verrà evidenziato in maniera esponenziale una volta arrivati ai playoff. Ecco, tu hai parlato del piano A, che è quello di trovare un giocatore palla in mano che sia in grado di risistemare tutte le tessere del domino. Stavo pensando in questi mesi, soprattutto le poche volte che sono riuscito a guardare i Magic, chi potesse avere quel profilo, perché non è così semplice trovare un giocatore che sappia palleggiare ad alto livello, che sappia tirare, ma che allo stesso tempo non richieda un numero abnorme di possessi e che non sia un buco totale in difesa per non farsi attaccare tutto quanto. Cioè, metti assieme queste quattro cose qua e stai già parlando di un livello star o comunque di un
almeno,
giovane
almeno
giocatore.
Esatto.
E non è semplicissimo andare a prenderlo per i Magic o costruirsene in casa, perché tecnicamente sarebbe Trae Young quello che ti viene in mente che sia.
Ma forse viene in mente a te, parla per te, non ti allargare.
Ok, però no, nel senso, sì, tu dici tra le squadre che si possono permettere Trae Young e Orlando Magic sono in quel novero lì, non tanto per mettere a livello di asset da doverlo andare a prendere, ma quanto ti togli in difesa Trae Young e quanto puoi sopperire per il fatto che comunque attorno c'è una struttura di un certo tipo. Però anche mettere così tanto, cioè un giocatore che mangia talmente tanti possessi Trae Young, che poi togliere così tanto la palla dalle mani di Paolo e di Franz, non so quanto ne sono contenti. E quindi è veramente, non so se tu ti sei fatto un'idea dell'identikit di quel giocatore che non so quanto prendibile o non prendibile, dici questo ci può far svoltare.
Trae Young ogni volta che viene nominato mi porta 5 secondi di dai, tutto sommato quest'anno in difesa non è stato male, che poi vengono immediatamente rimessi al loro posto, quindi no grazie. Allora, la questione palla in mano a Paolo e Franz secondo me è ancora da definire. Io non sono così strettamente convinto che questa sia la strada verso cui si voglia andare. Mi sembra un po' di più la questione, tra molte virgolette, Point Giannis versione Bucks di Jason Kidd, o la questione Point Zion dei Pelicans due volte in questa stagione, la seconda, che è una via di mezzo tra un tentativo di ottimizzare quello che sia a roster, perché non c'è nessuno, sei costretto a far giocare veramente tanto Markel, che povera bestia. La risposta sai qual è? Markel Fultz non rotto, però
ho capito. Cioè, dall'università esatto. Di Washington nel 2017 che non lo vediamo, purtroppo.
Markel Fultz con i nervi delle spalle a posto.
Sì, col cazzo che Philadelphia ha peraltro lascia andare.
Esatto.
Markel Fultz,
esattamente.
Vero, vabbè, ok.
Esattamente. Quindi sei un po' costretto a giocare in questo modo. Io non sono sicuro che abbiano scelto e che sia questa la definitiva strada di Magic, anche perché ripeto, se fosse così bello avere Paolo Bolender a tempo pieno non sarebbero 20 qualcosesimi. E quindi forse da questa cosa si tornerà un po' indietro o si scalerà comunque. La questione è più non chi inizia l'azione, ma dove, quando e come tocca la palla a Paolo e cosa succede quando Paolo ha la palla in mano. Magari se Paolo inizia l'azione con la difesa già un po' mossa o sul lato debole o cose simili, insomma la sua efficienza aumenta, l'efficienza di Paolo in quest'anno è bassa da tutti i punti di vista, specialmente i suoi punti di forza. Lui gioca decisamente tanto isolamento, gioca abbastanza post up e in entrambe le voci è intorno al 40% in NBA.
D'altronde con quelle spaziature voglio anche vedere che riesca a tirare fuori un attacco efficiente.
Esatto, quindi tutte queste cose secondo me sono da valutare. Le risposte facili sono il Derrick White del caso, cioè un giocatore che se gli chiedi di fare il primario per alcune azioni lo può fare anche con successo, ma dà il suo meglio quando deve fare il complemento. Però non sono sicuro che un Derrick White basti come livello di giocatore, non complessivo, ma come livello di trattato di palla, proprio per il discorso di prendere vantaggio di cui parlavamo prima.
Sì.
Quel tipo di giocatore secondo me non esiste, a meno di andare veramente a prenderti degli Uber mostri. È un buco difensivo del livello di Trae Young. È sicuramente questo... meno buco nero offensivo, cioè meno mangiatore di palloni, ma tanto Haliburton non si muove da dov'è.
No, ma figurati, per quello dicevo, era per capire che tipo di giocatore possa sbloccare un attacco del genere. Se devo pensarne uno, penso a lui, ma Haliburton è talmente un attacco di per sé che sbloccherebbe qualsiasi attacco, per quanto la sua seconda metà di stagione, anche per motivi fisici, sia molto molto inferiore rispetto alla prima, ma molto.
Sì, poi vabbè, lì c'è da parlare del fatto delle 65 partite, perché lui sta giocando, ha giocato partite a 20, quanti sono? 22 i minuti limite, non mi ricordo.
Sì.
Comunque, giusto per mettere insieme le partite. La soluzione potrebbe essere che Jameer Nelson imponga le mani a Anthony Black, cioè che il talento di Jameer Nelson Madonna. Si infili nel corpo di Anthony Black. Allora hai risolto tutto. Però mi sembra un po' improbabile, ecco.
Ovviamente sì, è che mi sembra anche che fino a questo momento non siano neanche andate a cercarlo al draft e non è neanche, cioè, o per schittare Smax alla 21, una roba del genere, oppure veramente devi tirare fuori un coniglio dal cilindro. Però è anche il fatto che i Magic oramai sono a livello tale di nella loro costruzione per cui la traiettoria di questa squadra è a salire, quindi non so neanche quanti minuti ci saranno per poter sviluppare il prossimo Tyrese Maxey che viene fuori e inserirlo in questa squadra.
Arrivano a breve, perché quando inizia a dover rinnovare la gente tutta questa panchina meravigliosa sparisce, cioè fra poco smetti di poterti permettere 5 panchinari di livello che uccidono le altre second unit. Quello finisce a breve.
Ecco, l'abbiamo citato al volo, a che punto siamo della carriera di Markel Fultz? Io non mi ero neanche reso conto, ho letto il pezzo di The Ringer che è uscito negli ultimi giorni, scritto da Nick Friedel, peraltro non mi ero anche perso che Nick Friedel era passato da The Ringer e aveva lasciato ESPN. Ho letto questo pezzo su Markel Fultz molto molto bello e non mi ero reso conto che è in scadenza a fine anno, che sarà free agent, e veramente non mi viene in mente... probabilmente rimarrà lì, mi viene da pensare, ma che tipo di mercato può avere Markel Fultz del 2024? Faccio fatica a immaginarmelo.
Guarda che secondo me siamo a fine podcast e dobbiamo chiudere, non abbiamo tempo di rispondere a questa domanda. Non ne ho la più pallida idea.
È strano, eh? È veramente una carriera stranissima.
Allora, lui quest'anno, l'anno scorso c'erano stati, a parte il rendimento globale, c'erano stati alcuni sprazzi di... Allora, tutto sommato i liberi li può tirare. Dal palleggio da 5 metri ce la fa, se gli lasciano spazio dagli angoli il 36-7% lo mette, ci arrangiamo, perché comunque è talmente forte andare al ferro, è talmente forte in difesa che poi vabbè i playoff sono un'altra bestia, però te lo fai andare bene. Quest'anno è drammaticamente regredito. Facciamo un attimo di discorsi per gli ascoltatori.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Io credo che a questo punto possiamo definitivamente smontare la questione: ha disimparato a tirare, si è incartato su se stesso, ha cambiato la meccanica perché sì, e portare tutto o quasi tutto a questo problema alla spalla che si chiama TOS, in un avvezzi non ci addentriamo adesso, ma semplicemente è uno schiacciamento di una terminazione nervosa sotto la scapola che causa impossibilità di movimento entro certe ampiezze e mancanze di sensibilità, mancanze di una serie di altre cose.
È un infortunio molto più da giocatori di baseball
che esatto,
di pallacanestro, per esattamente. Dire che tipo di muscoli, cioè comunque di nervi sono stati andati a toccare con un infortunio del genere, e capisci che per un giocatore che faceva del tiro del palleggio la sua arma principale è un attimo debilitante, cioè è veramente giocare senza un braccio.
Esattamente. E quindi credo che l'eventuale questione psicologica appunto sia secondaria se non del tutto marginale. Torniamo al presente. Se me l'avessi chiesto un anno fa esattamente, ti avrei detto i Magic lo riescono a tenere senza troppo sforzo, valutano quale sia il suo prezzo, si fa una cosa via di mezzo tra Isaac e Gary Harris / Mobamba. A Isaac è stato dato a memoria un triennale, credo, da circa 18 milioni di stagione con protezioni in caso di infortuni abbastanza pesanti. Lui poi in questa stagione ha giocato il numero di partite sufficiente per rendere garantito il contratto, molto bene, molto bello. e Guerrieri e Mobamba, cui fu dato a entrambi un biennale da circa 10 milioni l'anno. Per tenerli sia diciamo come giocatori validi Gary Harris, sia come asset da spendere sul mercato Mobamba, perché fa sempre comodo avere un contratto medio da scambiare, da infilare in varie situazioni. Quindi io, ragionando un po' su lui, quel roster, come operano i Magic, così via, penso che si vada verso una riconferma con un contratto biennale da 25-30 milioni totali con team option. E non credo che ci sia tantissima concorrenza in giro pronta a prendersi Markel Fultz all'equivalente dell'MLE grossa, che è circa 12 milioni per 2 anni. Poi cosa ne sarà di lui e della sua carriera non ne ho veramente la più idea.
No, è veramente assurdo quello che è successo nella carriera di Markel Fultz, e neanche quello che dico è assurdo quello che è successo quest'anno, però quanto di buono aveva fatto vedere lo scorso anno non si è decisamente confermato. Ha fatto anche dentro e fuori dal quintetto, ma nel momento in cui Suggs diventa impossibile da togliere, mi viene a pensare che Suggs e Fultz insieme difensivamente sono meravigliosi, però non possono coesistere, non possono proprio esistere nello stesso backcourt, perché vuol dire azzopparsi ulteriormente, sempre considerando che Banchero e Wagner sono due tiratori sotto media in questo momento, e poi devi comunque giocare con un 5, perché Banchero al momento da 5 non l'abbiamo visto ancora tanto quest'anno, sbaglio? L'abbiamo visto continuo e 6, ma non l'abbiamo visto in NBA ancora.
Quasi nulla. Quasi nulla. Dopo l'estate con Team USA si pensava potesse essere una soluzione da cavalcare un po' di più, praticamente nulla, un po' perché i Magic hanno 3 centri validi, Wendell Carter, Mo Wagner e ovviamente Bitadze, e quindi è anche un discorso, se vuoi, di distribuzione di minuti. Hai troppi lunghi forti e, appunto, come diciamo prima, carenze anche per questioni, insomma, di non di livello assoluto del giocatore, ma di caratteristiche sugli esterni per poterti permettere Paolo da 5 per tanto tempo. O forse semplicemente non è quello il suo destino, ecco. Anche qui vai a sapere.
Sì, no, ci può anche stare. Comunque ti dico, ho fatto un giro su Clean the Glass, 258 possessi in tutta la stagione, vuol dire veramente niente.
Sì.
Assolutamente niente. Questione rookie. Anthony Black tutto sommato bene, direi, per essere la stagione da rookie. Poi vediamo che cosa può venirne fuori, soprattutto nella metà campo offensiva è comunque un punto di domanda. Jet Howard era incomprensibile la notte del draft ed è ancora più incomprensibile per come è andata la sua stagione, la sua prima stagione NBA, come non è andata, perché fondamentalmente non ha visto il campo.
Allora, Anthony Black in teoria non avrebbe dovuto giocare nulla fuori dal garbage in una stagione. Tra l'altro i Magic sono stati molto fortunati a livello di infortuni. Paolo sembra veramente un carro armato, hanno avuto problemi di Franz e di Wendell Carter, ma comunque gestibili. In una stagione con pochi infortuni, Anthony Black in questa stagione non mette i piedi in campo. Ha dovuto farlo a inizio stagione per l'assenza, appunto, di Fultz e di Gary Harris, e in difesa si è comportato alla grandissima. Lo sapevamo già che la metà campo difensiva era il suo punto di forza, però ha anche fatto pochi errori da rookie, perché ok, la pressione sulla palla la sai mettere a prescindere che tu abbia 1 o 50 anni di esperienza, anche come difensore lontano dalla palla è veramente veramente valido e può solo migliorare, quindi da questo punto di vista benissimo. Metà campo offensiva, enorme punto di domanda. Gli hanno cambiato tantissimo intanto la meccanica di tiro piedi per terra. C'è una differenza abissale tra il caricamento, la posizione del gomito, l'altezza del rilascio, rispetto a quello che si vedeva, diciamo, in estate, draft o appena dopo. E le percentuali, insomma, su pochissimi tentativi, credo che tenti una triple e mezzo a partita, qualcosa del genere.
Sono 82 in tutto, in 56 partite, quindi sì.
Esatto.
Almeno sono da quelle parti lì.
Sono comunque percentuali dignitose che ti fanno 38, ben sperare, sì, almeno sul fatto onesto, che possa stare in angolo quando la palla ce l'hanno Paolo e Franz e essere una cosa vagamente credibile a livello del Suggs attuale. Tutto il resto onestamente non lo sappiamo, perché ha sì delle letture di alto livello in attacco, però ha un palleggio un po' troppo alto, ha una mano destra un po' troppo dominante sulla sinistra, ha una serie di questioni che è normalissimo avere per un rookie e che, vai a sapere se e come si sviluppano. Quindi siamo al punto domanda totale. Se sviluppa tanto è un giocatore che ha una testa veramente di alto livello e quindi bene avercene, però boh.
A parte quanto incontra Greedy Dick.
Sono stati meravigliosi. Quella scena
ogni volta che lo vedo scoppio a ridere perché
l'hanno proprio
scema.
Cercata e preparata, si sono guardati, si sono dati di gomito, hanno cercato il fotografo. No, aspetta, giriamoci perché così viene col black prima. Bellissimo.
Per chi non avesse idea, andate a cercare un attimo su Twitter quel video di loro due che fanno, si scambiano la maglietta perché fa veramente troppo ridere. Veramente due ragazzini che fanno la barachella.
Sono due ragazzi di 20 anni, cosa devo fare?
Bellissimo.
Jet Howard, vabbè, quindi Anthony Black, stagione da rookie quasi fin troppo positiva, si aspettava anche molto meno, va bene. Jet Howard continua a essere una scelta che non ha senso per il livello complessivo del giocatore, continua a essere una scelta estremamente sensata per teorico fit del giocatore. Quest'anno i Magic in quel ruolo hanno provato Caleb Houston, che è un tiratore più o meno comparabile. E che però purtroppo non sta in campo. Non sta in campo perché siamo nei dintorni dello Steve Novak, per chi ha una certa età e si ricorda certi giocatori, con però un tiro non così mortifero, specialmente in movimento, che insomma cambia un po'. Poi Steve Novak sarebbe probabilmente, lo era già allora, sarebbe inschierabile per motivi difensivi adesso in NBA, figuriamoci uno che così, ma tira un po' peggio anche se difende leggermente meglio. Il discorso su Jet Howard è capire quanto impatto ha la skill tiro, perché se si sviluppa come si deve hai sì allora un tiratore anche in movimento di alto livello e che le altre squadre devono andarsi a prendere, almeno in regular season, ma iniziamo un pezzo alla volta, e quanto schierabile sia in difesa, ma non lo puoi sapere. Io onestamente ero abbastanza certo che in sostanza lui non avrebbe giocato veramente, proprio perché c'erano Houston o Kiki o Keke o chiamalo come vuoi a occupare quello stesso ruolo e con un po' più di urgenza, perché entrambi vanno verso la scadenza di contratti, quindi c'era da capire cosa farne. Quindi onestamente quello che è successo in questi 8 mesi è praticamente irrilevante per lo sviluppo di Jet Howard. Siamo fermi a momento del draft, vediamo quanto sviluppa il tiro, vediamo quanto è schierabile per le altre questioni.
No, rischia di diventare pesante, soprattutto considerando un po' dei nomi che sono arrivati dopo di lui, perché comunque alla 12 è arrivato Derek Lively, che comunque a Dallas ha dimostrato di poter essere comunque un lungo dignitoso fin dall'inizio della sua carriera, e poi vediamo il resto. Reddy Dick, ok, ha iniziato a giocare solamente quando i Raptors hanno dato su questa stagione. Già Jordan Hawkins, è vero che a New Orleans non sta vedendo il campo perché a New Orleans c'ha la rotazione più lunga di tutta l'NBA, però già ti viene a dire ok. Kobe Bufkin, ok, no, niente. Keyonte George, col senno di poi, a vederlo in questa squadra mi sarebbe piaciuto, perché aveva quel profilo là che ti poteva servire di playmaker con la palla tra le mani, che sa stirare anche da palleggio. È vero che Keyonte George, che usciva dal college, aveva molti più punti di domanda rispetto a quello che abbiamo visto in NBA, cioè si pensava che fosse molto più buco nero e molto più incapace di giocare con i compagni. E col senno di poi sarebbe stato bello vederlo lì, però anche alle 11 era un azzardo.
Sì, e comunque stiamo parlando di giocatori che quest'anno non avrebbero in ogni caso messo piede in campo, sì, sì. Tutti, quindi ripeto, più o meno siamo fermi a quello che si diceva al draft. Ovvio, Lively ha guadagnato azioni rispetto alla sua versione giovanissima presente al draft. Hawkins non lo so, se non altro ha già la garanzia di essere un tiratore di alto livello,
sì.
E tra l'altro quando giocava minuti tirava quantità di triple senza senso, senza tipo senso, uno sì. Ogni 3 minuti, una cosa del genere, con percentuali alte. Però anche lì, ok, sì, la skill c'è, per tutte le altre questioni vediamo, perché comunque è un giocatore un po' piccolo per poter fare il 2, se non addirittura il 3, dipende anche da chi gli metti intorno, cosa gli metti intorno. Keyonte George non lo so, adesso dirò la cosa peggiore che si possa dire in questi casi, cioè Tyreek Evans sono sicuro che non andrà così, però diffido sempre un po' dei giocatori che hanno palla in mano, fai il cavolo che vuoi in squadre scarse. Vediamo come va avanti, gli auguro non Tyreek Evans, spero diventi un signor giocatore, ma sarei un po' cauto, ecco.
No, ok, ci sta. Abbiamo parlato tangenzialmente di Jamal Mosley, che però nel frattempo si è guadagnato una estensione di contratto di quale non ci è stato dato l'importo, nel senso hanno detto vabbè è stato rinnovato per tot anni, per tot
ma lì perché ci siamo abituati noi ad avere le cifre anche agli allenatori, in realtà è normale non avere le cifre degli allenatori.
Sì, sì, è vero, quindi... arrivati al suo terzo anno in NBA, il terzo anno alla guida dei Magic, quando è che si è spostato? No, forse si è spostato nel 2022, questo, no, quindi questo è il tuo suo terzo anno, sì.
Dovrebbe essere il terzo, sì.
Ok. Chiediti se hai fatto come, di lui come allenatore?
Lui intanto è un atleta incredibile.
Addirittura.
Sì, siamo a livelli James Johnson. Okay. Quindi è cintura non so cosa di MMA, si allena quotidianamente a fare MMA, schiaccia tuttora, gioca con i suoi giocatori in campo e pare che meni anche tanto, e questo è bello o brutto che sia, aiuta a creare un certo tipo di rapporto con i giocatori e a creare autorevolezza. I giocatori di questa squadra pendono alle sue labbra. Sono disposti ad andare in guerra per lui, e queste cose chiaramente un impatto ce l'hanno. Vedi anche, come dicevamo all'inizio, la disponibilità a mettersi a difendere per 48 minuti e 82 partite. Quindi sicuramente è una persona estremamente carismatica, che è una qualità abbastanza necessaria per fare allenatore NBA oggi, anche se è in una squadra obiettivamente senza dei grossi ego, perché l'ego grosso lì è Cole Anthony, che senza offesa sì, è un pazzo furioso, convinto di essere il migliore giocatore della squadra, però comunque è uno che ha accettato di fare il sesto uomo, ha accettato un contratto moderato, quindi comunque è gestibile. Dal punto di vista difensivo è assolutamente impossibile capire dove siano i meriti suoi e quelli del coaching staff, quantomeno è una persona che sa delegare ed ascoltare, che anche questa, così come il carisma, è una qualità non secondaria neanche per sbaglio. E quindi che sia farina del suo sacco o che sappia farlo fare bene ai suoi assistenti, eccezionale dal punto di vista difensivo, quindi abbiamo già effort, carisma, difesa. Sull'attacco ci sono al momento tante questioni, ma sono tutte sub giudice, perché non puoi sapere se in altro contesto con altri giocatori eccetera ti troveresti magari davanti a un attacco incredibile, fluido, spaziato e quello che vuoi. Finora è andata alla grande. Quando prendi un giovane assistente che ha pedigree e che pensi possa fare il capo allenatore, non è detto che ti vada bene. Fin qui sicuramente è andata bene per portare questa squadra fin dove adesso non sono sicuro ci sarebbero stati tanti profili migliori. Quanto lui sì, ma migliori non lo so. Come spesso capita per gli allenatori, da qua in poi boh, vediamo. Ma al momento onestamente non, cioè, metti in dubbio la cosa come metti in dubbio il fatto che questa squadra possa rendere playoff, perché non l'hai mai visto. Quindi più che per questioni strutturali o per limiti evidenti, sei al boh, vediamo.
Mi sembra un po' il momento JB Bickerstaff dello scorso anno, che lo scorso anno sembrava un candidato al premio di migliore allenatore della stagione, e poi il modo in cui ha perso la serie contro Thibodeau è stato veramente pesante.
E però in questa stagione nessuno avrebbe messo un euro sul fatto che con gli infortuni che hanno avuto i Cavs sarebbero stati ancora lì e sono comunque terzi.
Sì, però anche lì,
certo,
ai playoff,
certo,
deve dimostrare anche lui esattamente come la squadra che c'è stato un salto di qualità rispetto allo scorso anno. Prospettive playoff di questa squadra, direi che abbiamo già detto del primo turno contro i New York Knicks, che sarà il rischio, anzi usiamolo come gancio per la seconda parte della puntata, che vabbè sarà quest'ultimo quarto d'ora. Contro i New York Knicks mi aspetto delle partite agli 80 punti, che è una cosa che non avrei pensato di dire prima, considerando il momento della stagione a cui eravamo tra dicembre e gennaio, in cui c'erano partite del 70 punti da una parte e dall'altra. Però è evidentemente un tema che nell'ultimo mese e mezzo in NBA qualcosa sia cambiato, perché i punteggi sono veramente andati molto molto giù, tanto che i Knicks erano riduci da 5 partite consecutive tenendo gli avversari sotto i 94 punti segnati, proprio 94 nel tabellino. E che idea ti sei fatto tu del fatto che nell'NBA si sta segnando di meno nell'ultimo mese e mezzo?
Sì, intanto breve appunto aggancio a quell'ipotetica serie di primo turno. Eastern Conference Basketball anni 90, mm-hmm. Yeah, proprio all'ennesima potenza non si arriverà.
Non è che mi viene tutta sta voglia di vederla una serie tra Magic e Knicks, però va bene, ok.
Ecco, l'unico dubbio è se ci sono i Knicks, cioè li devi mettere sui canali grossi, non puoi mandarli su NBA TV. Pur contro i Magic, pur con partite a 160 complessivi, non 160 a testa. Dici che vanno su NBA TV lo stesso.
Sai sì.
Va bene, vedremo. Vabbè, ci sono state una serie di chiamiamo paraculate notevolissime da parte dell'NBA, da Joe Dumars a Monty McCutcheon, che sono stati ospiti di Zach Lowe, e poi in altre questioni hanno rilasciato interviste, dichiarazioni e così via. Spesso parlandone noi tra tifosi diciamo: ma com'è possibile che non se ne rendano conto? C'è gente pagata apposta per valutare queste cose, ed era abbastanza evidente che si fosse andati un po' troppo sull'avvantaggiare gli attacchi complessivamente, al di là poi delle specifiche dinamiche, e che quindi si andasse nella direzione, cioè si fosse prossimi a un'inversione di tendenza, e che qualcosa per tutelare un po' di più i difensori andasse fatto. Nelle scorse stagioni abbiamo sempre assistito a cose di questo tipo, una volta per i passi, una volta per le simulazioni, una volta per vatte la pesca, una volta per gli attaccanti che toccavano la palla dopo aver subito canestro, per teoricamente passarla all'avversario, doveva fare la rimessa, non potevi neanche guardarla la palla ed era fallo tecnico o quantomeno delay of the game. Adesso se te lo tocchi perché la lontana lo puoi fare, cose così. Quest'anno l'aggiustamento è stato concedere un pizzico di contatto fisico in più ai difensori e tagliare su tutte le dinamiche di gioco in cui è l'attaccante in modo palese a cercare il contatto. Non mi aspettavo succedesse in stagione in modo così netto. È anche vero che però non può essere una cosa graduale, nel senso che nelle riunioni sostanzialmente quotidiane che la Lega e i responsabili degli arbitri fanno con poi chi va sul campo, non puoi dire un po' di meno. Dici questa cosa è fallo, questa cosa non è fallo. E se quella cosa smette di essere fallo e succede 5 volte a partita, sono magari 10 no, ma 6 tiri liberi in meno. E non si scappa, e quindi il taglio deve essere abbastanza netto. Mi aspettavo succedesse, mi fa molto piacere. Onestamente non ho visto grossi sconvolgimenti nei giocatori offensivi che si vedono frustrati da questa cosa, perché chi si lamentava barra piangeva prima, Doncic, lo continua a fare, chi la prendeva benino prima la prende benino anche adesso, però mi piace insomma il fatto che si sia invertita, ripeto, un po' la tendenza. È difficile trovare obiettivamente l'equilibrio, perché c'è da mettere d'accordo le questioni diciamo oggettive, cioè questa cosa qua, come dicevo prima, è fallo o non è fallo. Il difensore ha le mani in tasca, è nel suo cilindro, si sta muovendo in una direzione che non è di contrasto con la traiettoria dell'attaccante, l'attaccante gli va addosso, quello non lo chiami fallo. E questioni di, se vuoi, metro arbitrale, cioè quanto consentire che si meni la gente magari lontano dalla palla, magari sui blocchi, magari sotto canestro e così via. Per gradimento mio, che comunque è leggermente spostato verso l'attacco ma senza impedire alla difesa di difendere, la regular season di quest'ultimo mese è valida, quindi spero reggano e spero che ci sia la solita proporzionalità riguardo ai playoff, e che quindi nei playoff si vada ancora più in direzione del titolare le difese, senza però appunto tornare a situazioni di gioco che non sono esattamente incoraggianti per chi vuole sedersi alle 3 del mattino a vedersi una partita, ecco. Però bene, dal mio punto di vista bene, e onestamente che poi facciano dichiarazioni per qualcuno me ne frega niente, non mi interessa.
Insomma, si sottovaluta anche un po' il fatto che su un numero ridotto di tiri liberi, c'è, cioè, il fatto che Embiid non vede il campo da più di un mese.
Questo da solo sì.
Spostava un quantità di liberi spasmodica, perché comunque ci sono viste delle cose quest'anno, soprattutto su Embiid, abbastanza clamorose. No, io sono d'accordo sull'idea generale di diamo alle difese la possibilità di difendersi quanto gli attaccanti ce l'hanno quando attaccano le difese. Cioè, nel senso, troppe volte si è visto che l'attaccante andava a cercare il contatto, a creare il contatto, a buttare in alto l'area, e difensori che dicevano io non ho fatto letteralmente niente e mi hanno fischiato il fallo addosso, commentando anche le partite. Mi è successo un sacco di volte. La cosa su cui vorrei che l'NBA stesse attenta è di non pensare necessariamente che l'NBA degli anni 2000 fosse il non plus ultra, perché non lo era.
No.
Lo sanno benissimo anche loro, però nel senso, si era comunque raggiunto un certo livello di basket offensivo che secondo me era anche estremamente piacevole da vedere, e quindi quello io non lo vorrei perdere, per quanto dare maggiori possibilità. Poi una delle cose, io non sono particolarmente d'accordo con Joe Dumars ogni volta che apre bocca, questo, sin dai tempi in cui era nel senso architetto dei Detroit Pistons.
Già.
Però nel senso, quando lui dice per noi la cosa importante non è il punteggio finale, ma il fatto che le partite siano competitive fino all'ultimo, sono abbastanza d'accordo.
Sì.
Cioè, a me non mi frega niente che la partita finisca 130-125 o 85-80, l'importante è che sia una bella partita da vedere fino alla fine. E da quel punto di vista lì, questo che dà comunque riequilibra un attimo quello che c'è tra le due metà campo, cioè tra attacco e la difesa, mi sembra una cosa che possa funzionare per permetterci di vedere più partite tirate fino all'ultimo. Già hanno fatto secondo me un ottimo lavoro per rendere molto più interessante il finale di stagione rispetto a quello che c'era prima, sostanzialmente le play-in, perché adesso ogni partita conta da qui alla fine, e ogni partita muove qualcosa a livello di classifica, e non ci, l'unica squadra che può permettersi di fare tra virgolette turnover sono i Boston Celtics, perché hanno completamente dominato la regular season. Tutte le altre hanno qualcosa per cui potersi giocare. Lakers e Warriors adesso devono sudarsela, perché alle spalle gli Houston Rockets stanno rimontando, e pensavano di dire vabbè, ok, ci giochiamo questo play-in, però adesso nel senso tutte le squadre hanno un po' di pepe al culo per questo fine di stagione, quindi più partite con qualcosa che ci si gioca per davvero e più sono tirate la singola partita, più sinceramente sono contento. Mi sembra però che questo vada più in direzione di in favore di chi guarda le partite e meno in favore di chi segue l'NBA, che non sempre sono la stessa cosa, nel senso che ci sono molte meno partite, grandi prestazioni, che quindi richiamano l'attenzione del tra virgolette casual, che dice oh, ci sono, Doncic ha fatto 70 punti, fammi vedere come sono fatti sti 70 punti. Queste grandi esplosioni offensive non essendoci più, forse corre il rischio di abbassare un po' il livello di attenzione generale di chi non si guarda le partite, tra cui ogni tanto mi metto anch'io, perché non riesco a vederle tutte le partite che ci sono in giro.
Direi di no.
1230 stagione, poi specialmente quando arriviamo a questo momento della stagione la sto accusando particolarmente.
Adesso ricordi che sono 1231 con la finale dell'in-season tournament, sì.
Però bisogna anche considerare questa cosa qui, perché comunque l'attenzione che l'NBA vuole sul suo prodotto deve rimanere di un certo livello, e se togli le grandi prestazioni comunque qualcosina perde, e quindi è un equilibrio veramente difficilissimo da trovare, e che soprattutto non puoi trovare a tavolino, perché altrimenti se potessero trovare tutto quanto a tavolino lo Star Game non sarebbe quella cosa che abbiamo visto a febbraio.
Ricordiamoci che l'obiettivo dell'NBA è fare soldi, cioè tutte le altre questioni sono di facciata o come dire marginali o delle simpatiche alternative ad altre che però non sono comunque necessarie. L'NBA vuole fare soldi, che poi quei soldi si facciano su un campo da basket è perché è capitato che quello sport si giocasse in quel modo, ma l'obiettivo resta di fare i soldi, e quindi andrà sempre a inseguire i soldi e il numero di persone interessate, o quantomeno il numero di persone disposte a spenderci dei soldi, perché poi magari chi le guarda su YouTube non è chi le guarda sulla TV via cavo, non è chi le guarda su Sky nel nostro caso, e non è chi le guarda su League Pass, sono tutte persone diverse. Vediamo cosa sta succedendo in questi giorni. L'NBA inserirà nel League Pass la possibilità di scommettere live sulle partite. È una cosa abbastanza orrenda, però sono soldi, quindi andrà in quella direzione. Quindi tutto quello che vediamo studiato a tavolino, che poi non significa necessariamente applicato e con successo, è una ricerca di un prodotto più appetibile. L'NBA non è che per partito preso ha deciso che oddio, adesso dobbiamo far difendere di più, è che probabilmente si è reso conto che c'era un pubblico che si stava disamorando o una nicchia da trovare o ritrovare, dando un po' di attenzione in più alle difese o permettendo ai difensori certe cose e così via, che però appunto non significa tornare indietro di 20 anni. Questo credo che non sia nelle intenzioni di nessuno, perché hai la totale certezza che a quel punto avresti dei bellissimi gruppi Facebook pieni di uomini bianchi quarantenni che esalterebbero l'NBA e poi le casse vuote. Invece stanno cercando dei correttivi per grattare quel 1% di telespettatori o spettatori in più che possono fare la differenza sui loro volumi, ecco.
Sì, mi sarebbe piaciuto che il fatto che nell'ultimo mese e mezzo si segni molto di meno abbia avuto la stessa cassa di risonanza di quello che è successo soprattutto a gennaio, mi viene da pensare, quando invece tutti erano oh mio Dio, non difende più nessuno l'NBA, una roba, mi sono sentito molto team in questa cosa. Nel senso, perché veramente quella è stata una cloaca di robe che sono
uscite
in quel mese lì, veramente inguardabile. Non mi sembra che il fatto che nell'NBA si stia segnando molto di meno abbia avuto la stessa cassa di risonanza da quelle stesse persone, ma è perché, così che funziona il mondo.
Sì, ma perché ovviamente quelle stesse persone non hanno interesse a mostrare che qualcun altro ha avuto ragione, che il mondo sta andando in un modo diverso come lo dipingono loro. E poi c'è anche un discorso di appunto NBA stessa, l'NBA stessa ha tutto l'interesse a esaltare 70 punti di Doncic, l'NBA sta praticamente insabbiando il fatto che ci sia stato un cambiamento, perché non vuole che si sappia. E se la persona che deve fare pubblicità al proprio prodotto e alle proprie tendenze, alle proprie decisioni, è la prima che non vuole far sapere che è successa questa cosa, è chiaro che poi
c'è un altro effetto di cui non abbiamo parlato, però il fatto che si sta segnando molto di meno in NBA, Trae Young non vede il campo da diverse settimane e già da solo sposta nell'asse totale della Lega, esattamente come Embiid, che non è più in campo a prendersi dei tiri liberi. Troppo cattivo, no?
No, c'è anche il fatto che una delle peggiori squadre dell'NBA è in campo uno dei migliori difensori, e quindi non c'è la squadra materasso che ne prende 150 partite. Ovviamente parliamo degli Spurs, ci sono un po' di contingenze,
ci sono anche i Charlotte Hornets in generale nella vita, purtroppo. Beh, sono 30, non è che posso vincere tutte e 30.
Io non so come faccia Clifford ad essere ancora vivo, cioè povera bestia d'uomo.
Chi l'ha fatto fare? Vabbè, anche loro cambieranno parecchio nei corsi quest'estate, perché è arrivata una nuova proprietà, abbiamo saltato anche Michael Jordan, sì. Abbiamo saltato. Non è più il nostro Rich, va bene, ricordatevi sempre, lo dico io per lui, di seguire Bold Online ogni settimana, ogni lunedì, il podcast di cui Faz è Deus Ex Machina, non è vero, insieme a tanti altri, ma tanto no, li ecco. Trovate più o meno tutti qua, più o meno tutte ogni due settimane, no, dobbiamo cambiare. La settimana prossima, però, prossima puntata sarà la 50ª, devo inventarmi qualcosa di particolare, magari rispolveriamo il Q&A che avevo fatto una volta, che non era uscito male. O se no, se mi invito, se trovo qualcuno di interessante da tirare fuori. Però insomma, anche mid season mi sembra brutto andare a tirare fuori un personaggio di livello. Vabbè, qualcosa mi invento, spero almeno. Io ringrazio infinitamente Fabrizio Fazzi Gilardi.
Grazie mille a te, e continua ad avere senso che abbiamo parlato credo per 40 minuti gli Orlando Magic, non so se augurarmi che siano gli ultimi o i primi di una lunga serie, non necessariamente solo in questo spazio, ma è successo veramente.
La storia ci ricorderà come degli eroi. Continuate a seguirci. Ci sentiamo tra un paio di settimane sempre qui su Irvis Mara.
Ciao ciao.